Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e buona domenica, benvenuti alla trasmissione di viaggi del Centro Radio Club. Oggi una novità, perché il primo ospite della giornata sarò io. E io vi racconterò un trasferimento di una barca a vela di 70 piedi dalle Hawaii, Analei Bay, fino a Marina del Rey, Los Angeles, California. No, naturalmente non vi farò il racconto io direttamente, ma mi farò intervistare da un altro velista, Lorenzo Cipriani. E quindi per la prima volta non sono io che faccio le domande, ma io racconto la storia e Lorenzo Cipriani sarà colui che farà le domande e quindi l'intervista. Lo chiamo subito. Perdere, ma puoi vincere, ma mai sarai di nuovo qui. Cantavano gli Eagles in Take It Easy. Buongiorno Lorenzo Cipriani.
Buongiorno Jimmy, che piacere essere qui stamattina di domenica in your shoes. Letteralmente in your shoes, perché stamattina sono io l'intervistatore e tu sei l'intervistato.
E quindi io ti lascio la palla, io vi taccio e aspetto le tue domande a cui risponderò. Vai Lorenzo.
Caro Jimmy, io so che tu hai fatto un'esperienza straordinaria in barca a vela, hai fatto una magnifica navigazione, una navigazione di ritorno dopo aver fatto una transpac, cioè una regata da Los Angeles alle Hawaii. Poi tu con una magnifica barca decidesti di salpare con un equipaggio che avevi costruito per fare questa navigazione di ritorno attraverso l'Oceano Pacifico, quindi dalle isole Hawaii fino a Los Angeles, in particolare da un'isola che era un'isola a nord delle Hawaii. Ci puoi raccontare intanto il tipo di isola e poi con che tipo di imbarcazione voi avevate deciso di fare questa navigazione di ritorno?
Allora, l'isola è quella di Kauai, è l'isola più a nord delle Hawaii e c'è un motivo specifico. Innanzitutto voglio premettere che dopo aver fatto la regata della Transpac siamo stati qualche giorno alle Hawaii e poi l'armatore ci ha rimpatriato, diciamo, a Los Angeles e è andato in crociera per le isole Hawaii. La scelta di partire dall'isola di Kauai è perché, essendo quella più a nord, dalle Hawaii non puoi andare verso ovest con una barca a vela, perché c'è il vento proprio sul muso, come si dice, e quindi deve andare un bel po' verso nord. I primi giorni sono di navigazione a vela verso nord, e quindi naturalmente l'armatore, per facilitare il compito di riportare la barca indietro, l'ultima tappa, ci ha lasciato la barca a Analei Bay, che è sul North Shore dell'isola di Kauai. L'isola di Kauai non ha niente a che fare con Honolulu, con Big Island, perché veramente è un paradiso naturale. È piccolina, e questa Analei Bay è considerata una delle spiagge più belle del mondo. Splendida baia a forma di mezzaluna situata sulla costa nord dell'isola, montagne verdi lussureggianti che fanno da sfondo all'oceano cristallino. Questa è la definizione di Kauai. La barca, quelle barche che hanno iniziato a fare in California alla fine degli anni 70, si chiamavano, seconda metà fine degli anni 70, si chiamavano ULDB, Ultralight Displacement. Sono le prime barche grosse, perché stiamo parlando di una barca di 70 piedi, che erano in grado di planare per questione di peso, quindi leggero, ma anche di forma dello scafo, e avevano la possibilità di planare. Quando tu tiri fuori una barca di 70 piedi fuori dall'acqua, quando in planata, arrivi a 24-25 nodi, che è una velocità esilarante, soprattutto per una barca di quelle dimensioni.
Erano chiamate Santa Cruz anche, no? Erano la Santa Cruz Yachts.
Sì, le Santa Cruz erano le più famose, progettate da Bill Lee, guru della progettazione. E servivano proprio per andare all'asco, per andare con il vento in poppa e fare.
Erano barche
molto veloci, figurati che erano state scelte dal gota della vela internazionale. Una ce l'aveva Roy Disney, e uno l'aveva chiamata Pawhucket, come tutte le barche di Roy Disney, e i ricchi del mondo facevano queste regate internazionali molte volte su Santa Cruz 70. La barca dove non era un Santa Cruz, ma era un Peterson è anche un designer californiano, e non era così estrema come un Santa Cruz, perché aveva gli interni. Tu sai che le barche da regate non hanno gli interni. Invece il nostro Peterson aveva delle comode cabine, una comoda dinette, ed era praticamente
una barca
studiata
da crociera veloce, diciamo.
Esatto, una barca da crociera veloce, con la quale potevi fare le regate di club, poi portavi la famiglia nel fine settimana in crociera, e quindi aveva tutte le attrezzature. Naturalmente durante la regata era stata spogliata di quasi tutto, poi l'armatore si era fatto mandare un container alla Hawaii, l'aveva riallestita da crociera e poi l'aveva un po' alleggerita di nuovo per il trasporto, la consegna, diciamo il ritorno a Los Angeles.
Certo. Beh, erano barche infatti che poi hanno vinto spesso la Trans-Pacific Yacht Race, ma sai cosa? È interessante perché questa traversata che tu hai fatto non è molto dissimile dalla traversata di ritorno dell'Atlantico, perché anche lì si parte dalle isole più a nord dei Caraibi. Io quando l'ho fatta più volte, quindi sono partito sempre da Antigua con Milanto e con Valerio Bardi, per poi salire su a nord, fare Bolina e andarsi a prendere i venti occidentali che poi ti riportano verso le Azzorre e poi scendi giù come faceva Colombo, e niente è cambiato, noi si naviga ancora così. Però invece di ritorno dal Pacifico c'è un problemino, perché bisogna passare attraverso la North Pacific High. Cos'è, Jimmy?
È un'area di alta pressione, che le aree di alta pressione sono più o meno stazionarie, come il nostro anticiclone delle Azzorre, per esempio, sta più o meno lì, però è come se si espande, si restringe, si sposta un pochino, però sta lì, sta proprio fra le Hawaii e la California, ed è quello che poi crea, quando si avvicina troppo alla California, crea quelle condizioni di Santa Ana Wind che poi sono responsabili degli incendi,
certo,
della California.
Certo. Però, ecco, ma cosa vuol dire un'area di alta pressione in pieno oceano? Spiegalo ai nostri ascoltatori.
Vuol dire che praticamente non c'è vento, che tu per,
di vento totale,
per andare in barca a vela da Los Angeles alla Hawaii, o te ne vai verso il Polo Nord o vai, vai giù e poi risali. Lo stesso vale in regata. In regata non si può andare direttamente da Los Angeles alle Hawaii, bisogna fare la scelta tattica se stare a nord o stare a sud.
Se stai a sud becchi gli alisei, quindi ce l'hai contro, sì, e quindi devi stare tanto a sud. Quindi, sì, è una scelta. Forse la scelta migliore è quella di salire su a nord e poi prendere i venti occidentali.
Per
e
tornare,
fatto voi,
per
no?
tornare sicuramente, per andare invece la rotta quasi sempre preferita dalle barche che vincono è passare un po' a sud, perché poi giri, no? Inizia a mettere la prua, lentamente la prua alle Hawaii, e poi ci sono anche dei... Vabbè, però andiamo troppo
nello specifico. I nostri ascoltatori dicono: questi si parlano fra di loro,
esatto,
si divertono. Invece no, andiamo un po' a raccontare però questa avventura, perché tu allora per partire hai detto: va bene, qui ho bisogno di un equipaggio che mi segua, e quindi hai costruito, come ti sei costruito questo equipaggio?
Allora, mi sono costruito l'equipaggio prendendo tre persone che di solito io organizzavo, facevo le campagne di racing, le campagne di regata, e quindi avevo nella mia agenda un sacco di ragazzi che settimanalmente facevamo le regate insieme. Quindi erano tre velisti in grado di mandare avanti la barca. Due li ho chiamati dall'Italia, ho chiesto al mio amico Kai, e questa trasmissione la dedico a lui, perché Kai purtroppo ci ha lasciato da poco, e al mio amico Kai di Firenze, che è arrivato da Firenze con il suo amico Marco, un ragazzo sardo. Entrambi erano stati in barca, ma non sapevano mandare una barca.
Comunque sono grandi navigatori, sempre, cioè, ci sanno fare in barca, ci sanno.
Ecco, e poi c'era un altro personaggio, aveva anche un figlio di un noto Hollywood producer, un produttore hollywoodiano, che conosceva e che era amico dell'armatore, del mio amico che era armatore, e quindi ha chiesto di fare questa esperienza con noi. Credo che eravamo tre, io quattro, sei, sette persone. Un po' di più di uno skeleton crew, perché in realtà questa l'avrebbe potuta portare anche con cinque persone, però ho chiamato due miei amici per un'esperienza di vita.
E poi insomma, per fare i turni è una traversata di più di 2000 miglia, circa 2300 miglia, quindi è una traversata di più di due settimane, e quindi più siamo meglio è, ecco, cioè si fanno turni più leggeri.
Sì, poi la barca è abbastanza comoda, quindi non c'era problema.
Certo. Come preparasti la barca? Cioè, come vi preparaste? Cioè, quali furono gli equipaggiamenti? Perché poi tutta questa è una cosa che deve progettare il comandante, quindi come preparasti questa barca?
Appena arrivate, siamo arrivati di sera a Kauai, per darti un po' l'idea dell'isola, era tutto completo chiuso alle 9 di sera, c'era aperto ancora il supermercato che stava chiudendo, quindi proprio immersione totale nella natura. E il giorno dopo c'era ancora l'armatore, mi ha dato la carta di credito, insomma ha partecipato ad allestire la barca, naturalmente le provviste. E poi la particolarità, ora parliamo dell'acqua, ma le provviste e poi il gasolio, perché naturalmente dovendo attraversare 4-5 giorni di calma piatta in totale mancanza di vento, i serbatoi di una barca a vela non sono assolutamente
insufficienti.
Sono insufficienti, quindi praticamente se vai a guardare la foto che ho messo su Facebook, tu vedi che
sei pieno di jerry cans.
Il pozzetto è pieno di taniche, di gasolio, ma non solo, non si vedono quelle che sono in realtà attaccate alle draglie. Praticamente dal pozzetto fino a dopo l'albero tutte le draglie erano piene di taniche di benzina.
Eri un enorme molotov a vela tu.
E quindi c'è quello. Poi l'acqua, perché naturalmente una barca di quelle dimensioni aveva il desalinizzatore, quindi per l'acqua da bere in teoria in teoria non ci sarebbe dovuto essere problema, ma devi però provvedere all'acqua di emergenza nel caso che il desalinizzatore si rompa. E quindi durante il viaggio, più o meno 12-14 giorni, tu devi avere la metà di autonomia in acqua nel caso il desalinizzatore ti pianti proprio nel punto più lontano. Certo. Quindi dai 5 a 7 giorni di acqua per tutto l'equipaggio. Certo. Acqua solo da bere, naturalmente. Quindi questa è la preparazione. La preparazione, certo, che abbiamo dovuto fare.
Per spiegare ai nostri ascoltatori, cioè tu sei partito, quindi hai fatto Bolina andando verso nord, poi hai incontrato questa grande area di alta pressione dove c'è assenza di vento, hai messo motore e per 4-5 giorni, 4-5 notti siete andati avanti a motore fin quando poi non hai trovato i venti occidentali che ti hanno portato in giù e sei sceso giù verso la costa della California. È stata così in generale la navigazione.
Perfetto, ottimo riassunto. Allora, noi potevamo stare a Analei Bay quanto volevamo, l'armatore non ci metteva fretta, però parlando con naturalmente c'è tantissima gente negli yacht club di Los Angeles che questo l'hanno fatto tantissime volte e tutti mi hanno detto: guarda, appena c'è un giorno di calma ad Analei Bay parti, perché lì hai proprio perché fra l'altro questi venti non solo sono sul muso ma sono anche 25, 30, 35 nodi,
sono forti, certo,
e quindi
certo.
di Bolina tu sai che quelle soprattutto notte e giorno, 2-3 notte e giorno con i venti sul muso, se sono oltre i 30 nodi si comincia a soffrire parecchio, questo lo sai.
Soffri tu, soffre la barca e quello che noi chiamiamo la lavatrice, perché è tutto un movimento di boom 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 e quindi insomma è una bella navigazione, cioè risalire di Bolina in oceano per 20-25 nodi. Come si comportò il tuo equipaggio, soprattutto quelli che non erano diciamo avvezzi a una navigazione del genere?
Vabbè, quelli avvezzi era una cosa abbastanza normale, perché in regata sei abituato a sopportare le condizioni, perché devi vincere, quindi sopporti le condizioni peggiori.
Certo.
Gli altri due e gli altri tre, perché anche il figlio del produttore non aveva mai fatto un'esperienza di questo tipo. Allora, si parte e si mette la prua a nord, zero. Si va a zero, certo. Io dopo 2 giorni che eravamo lì il vento è calato, quindi siamo partiti al tramonto con vento abbastanza moderato, è stato moderato tutta la notte, il giorno dopo il vento è cominciato a rinforzare, ci ha dato praticamente una notte di tregua. Cominciato a rinforzare, il primo giorno non è andato così male, poi durante la notte il vento invece ha tirato fuori gli artigli e quindi il Genoa numero 3, Randa terza rodata,
certo,
con la barca che sbatteva di notte, non le vedi le creste delle onde, quindi
mare formato
sì. Quindi e quelli che non erano mai stati in barca iniziavano a preoccuparsi, perché sentivi quando battevi sull'onda l'albero tintinnava, no? E dice: ma ci si fa, ma stiamo affondando
ma reggerà
la barca, perché veramente se non hai mai fatto una cosa di questo tipo pensi che da un momento all'altro è finita.
La cosa buona è che il primo giorno, la prima notte, insomma, si sono potuti acclimatare, poi dopo pian pianino, progressivamente, no? È entrato il vento, magari erano già un po' abituati, però mi immagino lo spavento all'inizio, perché insomma risalire 30 nodi è impegnativo, quindi. Però insomma, poi dopo, a un certo punto, dopo quanti giorni, cioè, di questa Bolina avete incontrato l'area di alta pressione?
Allora succede che il vento comincia a girare, no, sulla destra, e quindi tu cominci a continuare a stare di Bolina con venti più leggeri però continuando praticamente all'altezza di San Francisco alla latitudine, certo, di San Francisco. Noi dovevamo andare a Los Angeles e si è quasi potuto mettere la prua verso Los Angeles col vento al traverso, e praticamente un'andatura piacevole di un altro paio di giorni, fino a che boom, tu colpisci proprio l'area di alta pressione e tutto si ferma. Senti, abbiamo parlato tantissimo, facciamo un breve break musicale e poi però non abbiamo moltissimo tempo perché è stato un lungo
racconto. Ho altre due domande da farti, ma poi mi dici tu quando smette.
Va bene, dai.
I tempi li conosci tu, non io.
Dai. Story. Parliamo di racconti, raccontiamoci cose, questa Hawaiian Style Band. Lorenzo, ci sei?
Eccomi, sì, sono qui. Senti, una domanda che ti volevo fare su questa area di alta pressione è questa: a me quando è capitato di attraversare delle aree di alta pressione è straordinario perché veramente il mare, si è in pieno oceano e il mare diventa una tavola, uno specchio. Fra l'altro, quelli sono nel passato erano avvenivano i problemi, avvenivano gli ammutinamenti perché la gente diventava matta e per il marinaio ecco la calma piatta è il peggio che possa, l'assenza di vento è proprio il peggio che possa capitare perché arrivano i problemi, uno comincia a pensare, le paure, si costruisce dei castelli in aria, quindi è sempre un problema, cioè attraversare anche oggi che abbiamo che siamo dotati di strumenti, di una tecnologia cioè che ci aiuta, però è inquietante, no? La calma piatta.
È proprio così perché è proprio una calma piatta e non si vedono navi, non si vedono aerei e non si vedono neanche pesci, perché fino a che eravamo sotto vela, diciamo ancora non nella Pacific High, pescavamo, no? Fra l'altro una delle attività più ricreative è proprio quella di pescare, abbiamo preso un piccolo marlin, abbiamo preso dei tonni, pesci della famiglia dei tonni, quindi poi l'altra attività di bordo era quella di cucinare, tre italiani, quindi facevamo a gara degli spaghetti, roba da matti. E invece nella calma piatta l'unica cosa che potevamo fare ogni tanto fermarci e buttarci a mare perché fra l'altro faceva un caldo pazzesco. C'era questa, però guarda, la sensazione di è una sensazione incredibile, quella di naturalmente spegnere il motore, la barca non va da nessuna parte e tu ti butti a mare sapendo che c'è centinaia, migliaia di metri di acqua, in questa acqua incredibilmente blu.
Sì, certo, in questo lago.
E fa paura, paura. Se tu apri gli occhi sott'acqua, vedi un colore che non hai mai visto in vita tua, e quindi è inquietante, però è allo stesso tempo meraviglioso.
Into the deep, ma senti, tu hai provato la stessa, io ricordo che provai spesso, cioè mi è capitato che quando poi cominci a uscire da queste aree di alta pressione e il mare, come si dice, comincia a scrivere, cioè c'è una leggerissima brezza che comincia a muovere dalla calma piatta, da quello che è una tavola, cominci a vedere delle piccole onde, ecco, come se il mare scrivesse. come se scrivesse delle poesie, e allora da lì comincia a tornare la vita, comincia a tornare il vento e la barca comincia a muovere, comincia a tirar su le vele, e allora riprendi a navigare. Ecco, anche tu hai provato la solita sensazione.
Esattamente così, ed è sentimenti diciamo misti, no? Perché da una parte sì, riprende la vita, riprende a navigare, però c'è un'altra cosa, almeno in questo viaggio, che sai che il viaggio sta per finire.
Ah certo, cioè, perché tu a quel punto eri già
a quel punto sei passato, inizi a bere l'acqua di riserva, non c'è più bisogno del desalinizzatore, si rilassa, perché fra l'altro poi il vento diventa abbastanza piacevole, diciamo dal traverso in poi, col Genoa One, tutta la vela si va 7, 8, 10 nodi, di andare in barca diventa tutto piacevole, però sai che ormai i giorni sono contati, si sta per arrivare a Marina del Rey, Los Angeles.
E che sensazioni si provano quando si termina un lungo viaggio, un viaggio avventuroso?
È una sensazione orribile, secondo me, perché fino a quando sei in barca c'hai un solo compito, prendersi cura della barca, perché la barca si prende cura di te, non c'è null'altro a cui pensare, non puoi pensare a nient'altro, l'unica cosa che puoi pensare è al viaggio, e certo. Quando poi appena arrivi in porto inizi a pensare alle cose che hai lasciato, magari che hai lasciato a metà e che devi per forza di cosa riprendere, che sono cose noiosissime come il lavoro, pagare le bollette, le assicurazioni.
Però non so se ti capita anche a te che quando termini un lungo viaggio, una lunga avventura, per esempio a noi capita, e quando termini quello cominci a pensare subito al prossimo, e forse è questa speranza.
È l'unico antidoto, dell'infinita tristezza che ti viene una volta che una grossa avventura, esatto, è finita, e iniziare a pensare subito all'altro. C'è Max che ci lascia un messaggio sul 342-8104-111 che dice: nelle calme piatte spesso capitava sui velieri che il più sfortunato, che pensavano portasse sfortuna, venisse sacrificato addirittura.
Figurati, certo. Senti, nel Pacifico del Sud c'è quelle che si chiamano le horse latitudes, perché i galeoni spagnoli buttavano a mare i cavalli, horse latitudes, proprio perché impazzivano dopo settimane di calma piatta e la barca stabile. Ho un'ultima domanda per te, che mi dici che forse il tempo sta per esaurire.
È già esaurito, dai, l'ultima domanda.
Allora una velocissima, perché io ho letto che in quest'isola hawaiana di Kauai è dove è stato girato Jurassic Park. Allora, non è che c'erano ancora dei velociraptor quando tu eri lì, di Steven Spielberg? Io l'immagine che mi sono fatto è di Jimmy Tranquillo inseguito da un velociraptor.
No, assolutamente no. Fra l'altro Kauai, proprio per la sua bellezza, il fatto che praticamente è isolata da tutto il resto, quella più a nord, hanno girato anche il famoso South Pacific, un classicone hollywoodiano, e certo, anche The Descendants, cioè viene usato spesso, perché naturalmente non essendoci poche infrastrutture si può veramente girare tranquillamente. E dobbiamo chiudere. 342-8104-111, io ti ringrazio tantissimo per questo. Vediamo, c'è un
grazie
altro messaggio,
te,
vediamo un po' se riusciamo. È un messaggio vocale che però non si scarica, e quindi spero che sia piaciuta. Naturalmente ci vorrebbero 10 puntate per raccontare tutta questa avventura, però non lo so, certo, se questo esperimento vi è
da taverna.
Esatto, se vi è piaciuto lasciateci un messaggio 3428104111, magari lo rifacciamo. Grazie Lorenzo, ci sentiamo,
grazie a voi,
ci sentiamo
buona
presto,
domenica a tutti.
Buona domenica.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature. Il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Lunedì 7 aprile alle 17.30 Gianluigi Simonetti analizzerà l'estetica del romanzo da premio. Luci e ombre del premio Strega.
È arrivata la primavera fiesolana. Al Teatro di Fiesole musica, teatro, cinema e contaminazione di arti. Fino al 15 aprile. Giovedì 10 Simona Molinari in concerto. Sabato 12 teatro con Roberto Mercadini e la sua Moby Dick. Martedì 15 dalle 20 cinema e musica. Lucio Dalla, Dall'America Caruso, Il concerto perduto e Nick Cave, Mutiny in Heaven, The Birthday Party. Introducono Benedetto Ferrara e Finaz. Info e prevendite teatridifiesole.it.
Controradio.
E riprendiamo la trasmissione dei viaggi di Controradio. Fra poco avremo un ospite, il professor Stefano Tani, che di solito sentiamo per il libro della settimana, e invece questa volta lo sentiamo proprio come viaggiatore. Quindi tra pochissimo iniziamo la seconda avventura di questa puntata.
City, it's cold and it's damp, and all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me.
Allora, buongiorno al professor Stefano Tani.
Buongiorno Jimmy, buongiorno anche ai nostri radioascoltatori.
Oggi, professore, le levo il titolo, perché oggi non si parla di libri, ma si parla di un'avventura personale, quindi oggi professore la chiamerò Stefano. Buongiorno Stefano.
Benissimo, buongiorno Jimmy.
Allora Stefano, tu sei...
Avventure hawaiane.
Mi è piaciuta, Fra l'altro sì. È arrivato un commento quando... Bellissimo, dice Max, poi il racconto è piaciuto. Quando scendi viene il mal di terra, è vero, la prima doccia che si fa, proprio bisogna reggersi con le mani alla cabina, perché sembra che il pavimento continui a muovere. Va bene, ma veniamo a noi, perché è importante, perché lei, professore, è un animale raro in questo caso, perché ci può raccontare, e non molti lo possono fare, perché quando si va negli Stati Uniti si va a Los Angeles, si va a Miami, si va a New York, ma non ad Atlanta, Georgia, in the motherland, in the middle. Professore, che ci faceva lì ad Atlanta, Georgia, Stefano?
È una strana storia. Dunque, io avevo avuto, ero un giovane apparentemente di grande futuro, e avevo avuto un posto a Columbia University. Solo che quell'anno ne successe di tutto nella mia vita, tra cui anche mio padre se ne andò. Lasciai perdere, dissi che non potevo, e l'anno dopo, anche un po' dispiaciuto per questa cosa, rifeci domande, bla bla bla, ovviamente Columbia non era più disponibile, e finii a Emory University, che era considerata una delle grandi università emergenti del sud. Ora io dovrei parlare dell'università, ma parliamo di Atlanta. Io sono stato più che un viaggiatore, un residente stanziale per 5 anni a Atlanta, poi sono scappato giustamente. E che dire, posso parlarvi di qualcosa appunto di particolare, perché se andavo invece a Columbia le mie sarebbero state riflessioni tutto sommato abbastanza comuni e banali, mentre Atlanta in effetti è un posto particolare. È una città gigantesca che non esiste, perché se con l'aereo plani all'aeroporto di Atlanta vedi solo verde, dici ma dov'è questa città? In realtà c'è un centro commerciale e finanziario di grattacieli molto piccolo, una specie di cattedrale di grattacieli, di guglie, e poi intorno il verde. È stata distrutta alla fine nel 1864 dal generale Sherman alla fine della guerra di secessione, e quindi quello che è stato ricostruito è tutto relativamente recentissimo. È un'enorme suburbia, come si direbbe in inglese, casette di legno, matchboxes si diceva, con il loro vialetto per arrivare, il giardino dietro, quello che si vede in tutti i film americani sostanzialmente.
Rappresenta l'America in the middle, come dicono gli stessi americani, quella terra che c'è nel mezzo, lontana dalle grandi città, dove si dice che la cultura sia molto più sviluppata. Nel mezzo invece è praticamente elettorato di Trump, praticamente.
Dunque è un mezzo, ed è nel sud, c'è di peggio nel sud, c'è il Mississippi, c'è la Louisiana. Comunque Atlanta è una città ricchissima, perché è la città dove ha sede la Coca-Cola, dove ha sede AT&T, dove ha sede credo anche il Turner Broadcasting System, cioè la CNN, quindi c'è un numero di aziende che hanno lì il loro quartier generale, però di cultura non se ne parla. Io ricordo che vivevo in un piccolo quartiere, l'unico con i marciapiedi, perché i marciapiedi lì non ci sono tutti in macchina.
Certo, perché ci sono i garage accanto alle casette, dal garage c'è il driveway che dà direttamente sulla strada, e quindi non c'è, si arriva nel driveway direttamente, o nel carport o nel garage, e da lì si entra in casa, quindi il marciapiede non serve. Cosa serve il marciapiede, Stefano?
Serve per camminare, guardarsi intorno in una zona dove ci sono librerie, caffè, bar, negozi. Ecco, questo c'era solo, ti parlo della fine degli anni Ottanta, a Virginia Highland, un bellissimo nome. Io abitavo lì ed era l'unico posto civile di Atlanta. Poi se Atlanta volevi, o Atlanta come si diceva, qualcosa che fosse un vocabolario di una lingua fra l'inglese e una lingua straniera, eri nei guai, a meno che tu non andassi nella reference room di una delle università, delle biblioteche dell'università, altrimenti non c'era nulla. E un aneddoto bellino dunque potrebbe essere questo: io appunto finì lì perché era un'università emergente e a Columbia non potevo più andare dopo aver detto di no, e era un'università emergente anche perché era piena di soldi, 600 milioni di dollari dati dalla Coca-Cola per far crescere questa università. Infatti c'era chi sprezzantemente la chiamava Coca-Cola University. Dunque, ma a parte questo, io ricordo che uno dei primi giorni che ero lì c'era un bellissimo gym, una bellissima palestra, che poi sono i fiori all'occhiello delle università americane, più ancora delle biblioteche. C'è un track dove si poteva andare a correre, non avevo portato dall'Italia ovviamente né scarpette né nulla. Andai in un negozio lì di fronte all'ingresso dell'università, dove c'era un signore gentilissimo a cui chiesi appunto delle scarpette e della running gears, cioè delle maglietta, pantaloncini, e mi disse: ma lei non l'ho mai vista, lei ha un accento straniero. E dico: sì, insegno qui all'università di fronte a Emory. Ah, e cosa insegna? Io dissi: I am in the Department of Romance Languages. E questo mi disse: oh, romantic languages, how beautiful. Ecco, questo per dirti, insomma, era questo il livello, insomma, no?
Restiamo col livello, perché sicuramente le tue interazioni con la gente di lì, con la gente del posto. Cosa?
Però erano anche divertenti, insomma. Di fronte all'università c'era un distributore di benzina dove quasi tutti, entrando o uscendo dal gate, dal cancello dell'università, facevano benzina. E lì capivi, avevi quasi uno shock culturale, perché dentro l'università, bene o male, eri con colleghi civilizzati che parlavano un buon inglese, spesso neanche del sud, e appena uscivi per fare benzina avevi questo che diceva: hi man, shall I fill up your car? Con un accento pazzesco, va
accento
bene.
Del sud.
Dove sono? Cioè, praticamente cambiavi paese nel giro di pochi metri.
A volte basta attraversare una strada per essere completamente in una realtà diversa nelle città americane.
Nulla, i neri erano moltissimi, ovviamente si parla di Atlanta, ma erano invisibili. In questa università, in questa Emory University, ce n'erano pochissimi ed erano i cosiddetti token black, cioè i neri lì come distintivo di democrazia, quasi tutti con borse di studio e in numero assolutamente minimo, ovviamente.
Certo.
Mentre i bianchi erano infiniti, i ragazzi bianchi, tutti tremendamente viziati e arroganti, perché erano clienti e i professori erano semplicemente quelli che erano lì per tentare di insegnargli qualcosa, ma non troppo, perché sennò si irritavano, perché dovevano lavorare eccessivamente.
Stefano, facciamo un break, dai, e poi ancora un paio di cose, ci avviamo alla chiusura. Questa la dedichiamo ad Atlanta, Georgia.
Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind, and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, because I'm the best as ever been.
Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, because hell's broke loose in Georgia, and the devil deals the cards. And if you win, you'll get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul.
Up his case and he said, I'll start this show, and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow, and he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss, and then a band of demons joined in and it sounded something like this.
Like this, si sente il twang anche in Charlie Daniels. Il twang è l'accento del sud degli Stati Uniti, Stefano.
Quang, sì. Sì, tutti parlavano in quel modo una volta usciti dall'università, era in un altro mondo, e come ti dicevo, i neri erano invisibili, perché essendo poveri li vedevi soltanto alle fermate degli autobus, poi in realtà vedevi solo bianchi in macchina che sfrecciavano, e se tu facevi non nella stradina secondaria di Suburbia, ma 100 metri in una strada più larga, ti sentivi un mendicante praticamente, perché non c'era marciapiede, le macchine sfrecciavano vicine, insomma c'era un apartheid soft, per così dire. Gli italiani non esistevano a Atlanta, il che poteva essere anche un fatto positivo, e sai che in inglese questa I iniziale, se si pronuncia I, no? Ivory, non Ivory, ma Ivory per dire avorio.
E quindi e Italians.
Erano, quando ti dicevi che eri italiano, ti dicevano, ti rispondevano: ah, Italians. Italians. Quindi eravamo in pochi, io ne conoscevo alcuni. Sostanzialmente eravamo marooned, eravamo buttati sulla battigia di questa città inesistente che aveva intorno una freeway che si chiamava Perimeter ed era 102 km, una circonferenza di 102 km che abbracciava una città che praticamente non c'era, perché era tutta alberi e villette. Lì gli alberi li tiravano giù come erba, perché proprio ce n'erano talmente tanti che non avevano nessun riguardo. Io vivevo appunto in questa casetta carina, accanto ce n'era una più grande e più bella, e cambiò proprietario e tirarono giù tutti gli alberi, una tristezza terribile. E che ti devo dire poi?
No, volevo soltanto dire che in questi giorni siamo riempiti dai media che parlano dell'America, di Trump, però per capire veramente perché, no? Come possa Trump arrivare, una persona come Trump arrivare al potere di essere presidente degli Stati Uniti, bisogna aver vissuto negli Stati Uniti almeno una decina d'anni, perché sennò mi fanno pena tutti questi analisti che vediamo in televisione, esperti dell'America, ma non hanno idea, non hanno idea come bisogna stare lì.
L'America è quella che ci stiamo raccontando, che tu conosci e che io sto raccontando, è quella l'America vera, ed è la stragrande maggioranza degli abitanti del paese. Togli la East Coast, togli la West Coast e poi l'America è questa.
Rimane the middle. Stefano, dobbiamo chiudere, anzi guarda, rimani un attimo che poi ti saluto alla fine, perché volevo ricordare ai nostri ascoltatori che è ancora stata estesa la deadline, ci si può ancora prenotare al viaggio in Indonesia, Giava, Bali e Singapore, fino a domenica prossima, ci sono ancora posti e ci si può quindi registrare. È un viaggio bellissimo. Sei stato da quelle parti, Stefano?
Mai, no.
Anch'io, nemmeno io ci sono mai stato. Ci andrà
Raffaele Palumbo,
questo posto anche lì fantastico, è un continente praticamente l'Indonesia, è sparsa su migliaia e migliaia di isole, arcipelaghi, insomma, e con la sua particolarità è naturalmente per come è conformata, che c'è una ricchezza di culture diverse e antiche, antichissime, perché l'umano lì è proliferato fin dall'inizio dei tempi, e quindi c'è la natura, si parla di foreste tropicali, ci sono i vulcani, e poi ciliegina sulla torta, tornando indietro, ci si ferma a Singapore, quindi si può praticamente essere immersi nella natura per quasi tutto il viaggio e poi, tornando indietro, avere anche un memento di che cosa hanno fatto gli uomini in tutto questo tempo. È interessante questo viaggio, Stefano, che ne pensi?
Beh sì, decisamente, è un viaggio credo anche impegnativo, perché gli spostamenti sono molti, no? All'interno di queste due settimane, mi pare.
Sì, dal 14 di luglio al 27 di luglio, no, una settimana lunga, diciamo.
Senz'altro con tante cose da conoscere che prima erano soltanto immagini su una cartolina o su uno schermo, quindi certo. Dubbiamente un viaggio anche un po' avventuroso per un europeo.
Allora, ultime cose, ultimo messaggio, ultima cosa che vuoi dire di questa esperienza, che poi ci sei rimasto 10 anni tu, non soltanto da Atlanta, però diciamo in the middle, nel mezzo dell'America vera, quella che vota per Trump.
Che ti posso dire ancora? Ci posso dire anche qualcosa di positivo, però altrimenti
meno male,
sia così biased, così negativo. c'era un bellissimo, uno straordinario mercato della frutta e delle verdure che si chiamava Farmer's Market,
sì.
Dove veramente, anche se non eri vegetariano, eri felice perché c'erano anche tante insalate, verdure sconosciute per noi, va bene, europei, e veramente notevole. E poi di bello che cosa c'era a Atlanta? Come ti dicevo, anche questa natura spesso veramente mortificata dagli indigeni, dai locali, perché tiravano sugli alberi in un modo che a noi faceva un po' stare male. C'era poi, come ti ho detto, non so se te l'ho detto, c'era questa freeway che si chiamava Perimeter,
sì,
che circondava Atlanta ed era 100
km, sì.
Ti rendi conto? E dentro c'era questa non città, ecco, comunque.
Una cosa che quando io sono entrato a contatto per i viaggi o anche in ambienti particolari con la gente, è che gli italiani sono visti come una minoranza etnica, non sono considerati bianchi. Questo, molti italiani, questo Salvini non lo sa, ma gli italiani per quel tipo di America sono assimilabili ai messicani, a quelli che vengono dall'America del Sud, non sono. E anche il mio amico nero di Cincinnati, Ohio, che è mio amico fraterno, mi diceva, ma you're not really white, man, you Italian, you're not really white, diceva sempre in continuazione. E questo è un concetto che è difficile da cogliere essendo in Italia. Tu non trovi?
Io dicevo, sono europeo. E nel sud essere italiano era un concetto ancora più astruso, perché non ce n'erano, capito? Quindi non c'era anche questa prevenzione per l'italiano povero che arrivava negli Stati Uniti con la valigia di cartone, era arrivato lui o i suoi genitori con la valigia di cartone, e che era mafioso perché era italiano e perché la sua pelle forse non era il colore dell'avorio ma era appena un pochino diversa. Ecco, tutto questo non c'era. Io dicevo, sono europeo, o certe volte addirittura dicevo, fingevo un accento francese che mi veniva bene, anche perché i francesi sono gli unici europei per gli americani, va bene. C'è questo complesso di inferiorità, e questo lo si vede anche nelle università, nei confronti della Francia, che è stata per molto tempo l'esportatrice delle mode che gli americani, anche nei college, nelle università, hanno preso istericamente, no? Io quando studiavo alla State University of New York si parlava soltanto di postmodernismo, dopo a Emory si parlava soltanto di decostruzionismo, tutte cose che gli stessi francesi stavano dismettendo, va bene, ma negli Stati Uniti è il magazzino delle mode europee, vengono messe in frigo e tenute per altri 5 anni perlomeno. E poi siamo arrivati all'LGTB, va bene, che è l'ultima cosa del gender e così via.
Dobbiamo fermarci, Stefano, ci sentiamo domenica prossima, dove ritornerai ad essere professore.
Quando tornerò a essere un professore
e a parlarci di libri.
Non più viaggiatore stanziale.
Non più viaggiatore. Buona giornata.
Anche a te. Ciao Jimmy.